Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Ringrazio Paolo. Giustamente non si può che cominciare una storia del jazz attraverso la tromba che con Louis Armstrong. Paolo Fresu ci ha già detto alcuni dei motivi per cui questo è inevitabile. Ma va detto che Armstrong in realtà è una figura centrale in tutta la storia del jazz, per tutta la storia del jazz. E diciamoci la verità, abbiamo anche, a mio avviso, una visione piuttosto ristretta, secondo me, della figura di Armstrong, che io spero questa sera di darvi abbastanza stimoli attraverso la musica, attraverso le parole, per imparare a riconsiderare la sua figura. Armstrong è una figura centrale nella storia del jazz per un motivo molto semplice. Armstrong ha inventato il concetto moderno di jazz. La parola moderno nel jazz viene usata, secondo me, un po' a sproposito. Di solito si parla di jazz moderno a partire dagli anni 40, dal bebop, da Charlie Parker. In realtà il vero jazz moderno, cioè il jazz che rischia, il jazz che è innovativo, il jazz che si mette alla velocità della vita moderna, è il jazz degli anni 20. Il jazz degli anni 20 per certi versi è anche affine all'arte futurista, cioè a questa idea della velocità, della fisicità, perfino in qualche caso della meccanicità, o comunque dello sbilanciarsi in avanti, del rischiare, dello smontare e rimontare la musica in una forma nuova. Ecco, Armstrong è stato probabilmente la forza trainante di questa innovazione. Il jazz è nato in una città, senz'altro, è nato in una città, New Orleans, una città che purtroppo, ricordiamolo, non esiste più e non esistirà più come è esistita fino adesso, perché, come sapete, il ciclone Katrina l'ha letteralmente sfigurata e le premesse per una ricostruzione così com'era non ci sono affatto, ma comunque è nata a New Orleans e Louis Armstrong è nato a New Orleans. Le storie del jazz ci dicono che è nato il 4 luglio 1900, una data fin troppo simbolica per essere vera. In realtà era nato il 4 agosto 1901 e è cresciuto a New Orleans. Per farvi capire chi era Armstrong, immaginate di uscire di qui, di trovare uno di questi ragazzini ambulanti con la fisarmonica che vi chiedono due soldi, che so, su un autobus o per la strada o in metropolitana. Se andate nelle grandi città capita molto facilmente. Armstrong era uno di quelli, era uno di quei bambini a cui magari rifiutate i 50 centesimi perché non avete voglia di tirare fuori i soldi dalla tasca. Era uno poverissimo, era un bambino che è arrivato a malapena alla quinta elementare e che viveva da una famiglia, definirla povera è un complimento. Pensate che la prima tromba se la comprò lavorando per una famiglia di ebrei appena appena meno povera della sua, quindi che stava un gradino di sopra nella scala sociale, e praticamente andavano frugando nella spazzatura, prendevano oggetti che potevano riciclare e li vendevano a persone un po' più povere, che quegli oggetti potevano poi in qualche modo utilizzarli. E questa famiglia di ebrei, Karnofsky, pagava Armstrong con un nichelino alla settimana, lui li accumulò e si comprò una prima tromba, giocattolo in realtà, quando aveva 8-9 anni. La cosa importante da cogliere è questa, che quando il jazz è nato a New Orleans, è nato quando Armstrong era un ragazzino, siamo nei primi anni 10, ed era una musica fondamentalmente collettiva, cioè si suonava tutti insieme, ed era una musica fortemente radicata da un lato nel ragtime, che era una musica molto sincopata, molto nera, molto di origine afroamericana, quindi con elementi africani forti, ma dall'altro era radicata anche nella banda marciante, nelle bande di ottoni. Questo è uno dei motivi per cui la tromba poi è rimasta così importante nel jazz, il motivo filosofico che illustrava Paolo è sacrosanto, questa fisicità è fondamentale del jazz, ma il motivo storico è che la tromba è, nella banda, è lo strumento che fa la melodia e tutto sommato nel jazz ha continuato ad avere questo ruolo, è lo strumento che fa la melodia e anche stasera sarà lo strumento, sentirete, che fa la melodia. Però era una musica, il jazz delle origini, collettiva, una musica che si suonava tutti insieme contemporaneamente e si improvvisava molto meno di quanto narra la leggenda. Intanto i musicisti non erano tutti analfabeti, la leggenda del jazz è piena di false storie molto romantiche, molto, molto appassionanti, ma che poi alla prova dei fatti non reggono. I musicisti, in realtà, molti di loro sapevano leggere la musica, altrimenti non si capisce come avrebbero potuto suonare nelle bande. Molti avevano studiato regolarmente il loro strumento, però c'era anche la tendenza a metterci dentro, in questa musica da banda, un pizzico di blues, di un modo di suonare lo strumento imitando la voce umana, e vedremo che questo poi è importantissimo. E anche di cambiare in maniera estemporanea la melodia, cioè non suonare le cose come stanno scritte, ma provare a variarle sulla base dell'estro del momento, o sulla base, suonando tutti insieme, del dialogo che si crea fra i musicisti. Questo era il jazz delle origini, quindi una musica fondata sul ragtime, sulla marcia, semi-improvvisata. Questo modello ha retto anche quando il jazz è uscito da New Orleans, è arrivato alla fine degli anni 10, nei primi anni 20 a Chicago, a Detroit, a New York ci è arrivato un po' più tardi, a San Francisco ancora prima addirittura, siamo proprio nei primi anni 10. Tutti i musicisti di New Orleans che sono emigrati insieme ad una massa di lavoratori che andava da sud verso nord, verso appunto le grandi città del nord, vi ricordo la Prima Guerra Mondiale, quindi l'industria americana che ha bisogno di manodopera. Ecco, il jazz regge a questo modello di musica polifonica, collettiva, in cui si suona tutti insieme, fino a quando arriva un ragazzino che fa a pezzi questo modello. Questo ragazzino è Louis Armstrong, che ormai già a 17-18 anni impone la sua voce sul collettivo per un motivo banale, sembra una stupidaggine dirlo, è più bravo di tutti, suona più velocemente, ha un controllo dello strumento superiore, ha un suono più potente, insomma emerge. Emergendo, Armstrong negli anni 20 a Chicago e a New York mette in crisi il modello collettivo del jazz delle origini e impone l'idea moderna di jazz, cioè che ci sia un solista accompagnato da altri musicisti che emerge e da solo racconta una storia col suo strumento. Per raccontare una storia da soli, senza che tutti gli altri suonino insieme a voi, c'è bisogno fondamentalmente di due cose. Uno, diciamo, l'abilità virtuosistica, tecnica, il controllo dello strumento. Ed Armstrong aveva un controllo dello strumento superlativo. Pensate che lui suonava, quando era ragazzino, le parti di clarinetto sulla cornetta. Quando stava in banda, lui suonava le parti del clarinetto, cioè quelle più agili, più veloci. Quindi un controllo superiore dello strumento. Ad esempio, Armstrong ha contribuito ad estendere l'estensione della tromba verso l'acuto, verso note che prima non venivano toccate. Lui ci è riuscito perché, tra l'altro, un medico un giorno, come se fosse una bestia, un giorno ha studiato Armstrong per dire: ma quest'uomo come fa a fare queste cose? E ha scoperto che la conformazione dei muscoli del collo, della cavità orale, delle labbra, dei polmoni, sembrava modellata per suonare la tromba. Come se Armstrong avesse il fatto di essere trombettista nel codice genetico, nel modo in cui era fatto il suo corpo. Quindi lui poteva suonare delle note acute che altri, con un suono pieno, rotondo, robusto, che altri non riuscivano a suonare. E le tecniche da lui usate sono poi state addirittura introdotte anche nei manuali di musica classica, ad esempio, per tromba, naturalmente. Quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento è, sì, essere bravi sullo strumento, ma essere coerenti. Saper raccontare una storia, fare un discorso che ha un senso. Quando io suono, la ritmica mi accompagna e io suono, questo discorso deve avere un inizio e una fine. Qualsiasi forma abbia in mezzo, però deve avere una coerenza. Armstrong ha inventato la coerenza del jazz, la coerenza dell'assolo. Ha proposto dei modelli ritmici, di suono, di fraseggio, armonici, architettonici, che sono stati la regola, davvero, credetemi, la regola del jazz fino almeno alla fine degli anni 30.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.